Ok, allora, questo per come per quello che dicevo prima, nel senso che appunto la questione è messa in modo molto, molto drastico, molto semplice, però è una questione interessante. Veramente vale la pena di sbattersi così tanto per ottenere quello che ci viene proposto? La casa Hackensack oppure la macchina? Tra l'altro il sergente O'Leary. Walking the beat vuol dire che fa la pattuglia stradale, cioè è quello che fa tutto il quartiere a piedi. E di notte va a fare il barista, quindi a un certo punto cambia la Chevy con una Cadillac, però c'ha la schiena talmente rotta che non riesce a guidare. Però perlomeno può lucidare gli argenti, l'idea generale è quella. Quindi il punto, in qualche misura, è un punto di senso, ovvero sia, che senso ha? È questo tutto quello che noi otteniamo per quello che ci chiedono di fare, ovvero sia lavorare 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, 10 ore al giorno, fare gli straordinari, che è il famoso overtime che ha appena menzionato Billy Joel, eccetera. La questione è piuttosto interessante, nel senso che al momento non ha una risposta. Il problema è che la sua opzione, che è quella di moving out, cioè di uscire dal gioco, ci riesce estremamente complicata. Non so se avete visto un film che si chiamava American Beauty. Ecco, American Beauty era esattamente questo, no? Era uno che se n'era andato, nel senso che il protagonista, l'ormai famigerato Kevin Spacey, era un manager che a un certo punto si rende conto che lui lavorava, aveva 5, 6, 7 carte di credito nel portafogli e lavorava esclusivamente per pagare i debiti di queste carte di credito. Quindi per ammucchiare cose in garage, per avere più soldi, eccetera, eccetera, e si dice, sai che c'è? Ma se io mi trasferisco in una casa più piccola, se io vendo tutto quello che c'ho in garage, cosa che negli Stati Uniti è abbastanza tradizionale, forse non so se lo sapete, ma le vendite dei garage sono normalmente con cose nuove mai toccate, perché loro comprano ma non usano, comprano solo perché l'idea è quella. Consumismo d'altronde è questo. Allora, io posso vivere benissimo senza tutte queste rotture di palle, avendo un sacco di tempo libero per me, e quindi si diventa un dipendente di McDonald's. Da manager passa, ovviamente, in termini di quello che abbiamo detto ieri, mobilità discendente, no? Quindi perde status, però guadagna qualità della vita. E diventa un problema per tutti, perché? Perché dà l'esempio concreto, come abbiamo detto più volte, che si può fare diversamente, no? Moving out. Infatti l'ammazzano. Il film è più o meno questo, no? Nel complesso. Viene ovviamente come dire, accusato di una serie di altre pratiche che non vengono ovviamente ben viste, quindi pedofilia, omofobia, no, omosessualità, chiamiamola di tutti i colori, però di fatto la questione semplice e stretta è che uno che fa un'altra cosa noi non lo accettiamo. Era sempre il problema dell'originalità. Quando sei originale nel senso letterale del termine crei un sacco di problemi, perché sei in qualche misura, come dire, la prova provata del fatto che si può fare anche in un altro modo. Allora la domanda, no, è quella: perché dobbiamo porci questo perenne problema della mobilità ascendente? Che è una bella domanda e ci permette di dare una risposta abbastanza carina anche in termini di fiabe, nel senso che questa è un po' la fiaba del bambino con i fagioli magici che lanciava questi fagioli magici e partiva una pianta che andava fino in cielo, no? Ecco, noi in un certo senso stiamo ragionando in quell'ottica, anche se può non sembrare molto razionale, ma abbiamo di fatto un sistema che è mitico, no? Perché ci offre una serie di opzioni che non stanno né in cielo né in terra. Una, che è quella che ci sta distruggendo la vita, è la crescita infinita economica. Ma qualunque cosa si preveda cresca indefinitamente, di per sé non è realistico, no? Tutti quanti sono estremamente attenti a dirci che la gente sogna e che loro sono razionali, ma non si è mai visto nulla che cresca sempre. Le cose normalmente a un certo punto finiscono di crescere e cominciano a declinare, no? Quindi un'economia che cresca sempre, già quello ti lascia un po' perplesso perché rinvia a un quadro di riferimento che tutto è tranne che razionale. Allo stesso modo, e vorrei che foste realisti nel tentare una risposta, vi pare plausibile che tutti noi continuamente si migliori la nostra posizione sociale? Mi sembra un po', no? Come dire, quelle cose che uno le dice, però poi nella prassi vengono male, perché come potrebbe essere un esercito tutto fatto di generali, senza nessun soldato semplice? Un mondo dove tutti abbiamo il massimo, possiamo usufruire delle cose migliori, più belle, quelle che ci distinguono, ce l'abbiamo tutti? Chi se ne fregherebbe se dovesse essere così? visto che quelle sono le cose che ci distinguono, il momento in cui ce l'abbiamo tutti, a che servono? A niente. Faccio direttamente, vado io subito sulla questione. E questo è un po' stato il grande problema dello status symbol. Non so se ne abbiamo parlato. Ok. Lo status symbol cos'è? È un modo per far capire agli altri qual è il tuo status. Perché uno dei problemi dello status, soprattutto dei nostri problemi con lo status, è che non sta scritto da nessuna parte. No? Nessuno è in grado di rivendicare uno status come da copione o come da casta, no? Avrete visto che la casta è come dire, un riconoscimento di diritto di differenze dovute alla nascita in linea di massima, quindi a status ascritti. Noi invece, no? Siamo i figli di questa mitologia per la quale siamo tutti uguali, che lascia molto il tempo che trovo, ovviamente, in molti termini, e di conseguenza non dobbiamo, siamo soltanto il frutto delle nostre scelte, delle nostre decisioni, e non abbiamo nulla a cui rispondere o nessun tipo di certificazione in proposito. Il problema della questione è quindi che non si riesce bene a capire qual è il nostro status. E non si riesce bene a capire come questo status possa essere consolidato, accettato e poi eventualmente migliorato, perché sembra tutto ovvio, però se ci andiamo a ragionare sopra un attimo, non lo diventa più. Cioè, chi mi dà il mio status? Nella nostra società, da dove lo traggo io il mio status, almeno inizialmente? Lo traggo dalla mia famiglia, ovviamente. Quindi, se devo ragionare in termini di status ascritti e status acquisiti, vedete che lo status ascritto continua a mantenere una sua importanza abbastanza sostanziale. Però è anche vero che tra questa ascrizione, quindi il fatto che io provenga da una famiglia di antica nobiltà, facciamo caso, e la rispondenza di questo criterio a quelli che sono i criteri correnti non è certificata da nessuna parte, nel senso che io potrei essere benissimo una famiglia di antica nobiltà senza più il becco di un quattrino. Nelle nostre odierne considerazioni il becco di un quattrino vale molto di più di un quarto di nobiltà. Quindi, come vedete, anche lì la questione non è affatto ovvia. Ma poi, soprattutto, siccome noi non abbiamo nessun simbolo di status, nel senso antico del termine, come facciamo a sapere quello davanti a me che è vestito più o meno esattamente come me che fa nella vita? Se lo devo porre da qualche parte più su, più giù, è mio equivalente, non lo è. Perché questa domanda soprattutto è importante? C'è qualcuno che vuole rispondermi? Perché per me è fondamentale conoscere lo status dell'altro. Per rispetto è carino, ma non è, invece perché così so come approcciarmi con lui è molto meglio. Nel senso che la grammatica sociale, il regime delle relazioni che intercorrono tra i membri della società, in larga misura e finora è stato dettato dallo status. Nel senso che io mi comporto con gli altri in modo che è dettato da quelle che io percepisco essere le differenze, in positivo e in negativo. E questo noi lo vediamo in tanti casi. Anche tristi, devo dire la verità, che poi ogni tanto capitano anche se non vuoi, ma non so se vi è mai capitato che qualcuno vi abbia chiesto l'elemosina e voi abbiate fatto finta che non esisteva e abbiate tirato dritti. Succede. Ecco, quello è un gesto di status, perché non lo fareste mai a qualcuno che possiate percepire come un vostro pari o comunque nei vostri pressi. Ma siccome per voi lo scarto è talmente pronunciato che potete permettervi qualsiasi cosa, non tutti ovviamente, dico un voi in generale. Allora tu puoi permetterti di far finta che quello che sta morendo di fame lì non ci sia. No? Avete sentito? Abbiamo già parlato degli invisibili. Ecco, gli invisibili sono quelli che in qualche misura sono i nostri paria, quelli che sono talmente giù nella scala che posso benissimo far finta che non esistano, che non mi crea nessun problema. Allo stesso modo, se siete sensibili a questo discorso, siete sensibili anche all'altro discorso. Quindi quando vi trovate davanti qualcuno che gode di uno status riconosciuto molto superiore al vostro, il vostro modo di fare sarà tutt'altro, ossequioso, attento alle forme, attento alle formule, a tutta una serie di questioni che guarda caso vi ricordate quando siete lì, perché le sappiamo tutti queste grammatiche. Possiamo far finta di no, possiamo giocarci, però sono lì. E se l'incontro è importante, io sto parlando con qualcuno che potrebbe avere a che fare col mio futuro, la mia professione, dei vantaggi che potrebbero venirmene, io sto molto attento a quello che dico. Che è un po' quello che vi dicevo l'altro giorno, credo a voi, a proposito del curriculum vitae, ne abbiamo parlato qui? quello in qualche misura rientra in questa logica. Per quanto uno voglia far finta di no, però un curriculum ben fatto in qualche misura rientra nella grammatica dello scambio. Un curriculum affrettato, raffazzonato, scritto con disattenzione, zeppo di errori, è un insulto. Che ci piaccia o no. Vuol dire che tu non sei stato in grado di devolvere neanche un quarto d'ora del tuo tempo a fare in modo che quel foglio di carta fosse un foglio di carta giusto, corretto, e quindi potesse in qualche misura avere una chance di essere selezionato. Quindi, come vedete, la questione è piuttosto concreta, no? Io quando ero più giovane ero molto più stronzo di così ed ero giovane, quindi insomma sì, no, non si capiva che ero un professore, diciamo, al tempo, anche perché andavo in giro vestito in modi non coerenti col mio ruolo. Quindi quando andavo a fare gli esami, ogni tanto uscivo dall'aula e i vostri equivalenti del tempo mi chiedevano com'era andata, pensando che fossi uno studente. E io normalmente dicevo, bene, ho bocciato i 6-7, e questi diventavano bianchi. Perché improvvisamente capivano che avevano fatto una gaffe. Cos'è una gaffe se non un errore di valutazione di status? Tu hai detto a qualcuno che presumevi fosse un tuo pari una cosa che a un altro che sapevi non esserlo non avresti detto mai. No? Le figure di merda, queste sono. Poi le possiamo chiamare come vi pare. Però il concetto di fondo è quello: derivano da un calcolo sbagliato. Hai detto qualcosa a qualcuno in un certo modo, non glielo dovevi dire per niente, glielo dovevi dire in un altro modo. E tu lo sai, tant'è che te ne rendi conto immediatamente dopo averla fatta la gaffe. Sarebbe meglio farlo prima in modo da evitarla, però voglio dire, capita più o meno a tutti. No, quindi il punto della valutazione dello status altrui è un punto dolente, un punto sensibile, qualcosa che tutti noi facciamo quotidianamente. Noi viviamo su questo giudizio, ma è un giudizio talmente, come dire, spontaneo, che ci è stato talmente tanto ripetuto, ribattuto, martellato nella testa, da diventare un giudizio incarnato quasi automatico. Ora, io vorrei che voi ragionaste su questo. Abbiamo visto che lo status si compone di tre o quattro dimensioni fondamentali. Ognuna di queste tre o quattro dimensioni fondamentali merita un giudizio separato perché ha una serie di altre questioni. Ecco, voi, guardando qualcuno, tutto questo giudizio lo esprimete in una frazione di secondo. Tanto per quello che si diceva del contemporaneamente. Se noi ci dovessimo mettere a tavolino a tirare giù tutti i motivi per i quali secondo me lei appartiene a un certo status, ci metterei mezz'ora, 40 minuti comodo, pure di più, perché comincerei a fare, ah, perché questo, quello, quell'altro, i capelli, gli occhiali, il vestito, come si siede, quello che scrive, che cosa scrive, come parla, l'accento, diciamo. Una cosa infinita, eppure io la guardo e so. Magari mi sbaglio, può capitare, però non è così frequente. Quindi quando vi dicevo che tutti voi siete sociologi nati, è vero, cioè tutti noi utilizziamo costantemente strumenti sociologici per vivere, non per cercare lavoro, non per ottenere lavori migliori, ma semplicemente per interagire con l'altro, perché il modo dell'interazione, come vi ho detto quando parlavamo dell'inurbazione, della nascita delle metropoli, non è scontato. È qualcosa che ogni società costruisce con attenzione perché è un modo fondamentale di convivere. E non è scontato, e quindi ognuno ha i suoi strumenti, ognuno ha i suoi gesti, i suoi sorrisi, lo suo schierirsi di voce piuttosto che rimanere in piedi in attesa, eccetera, eccetera. Ma tutti questi rituali noi li conosciamo perfettamente. Poi magari non li frequentiamo più, riteniamo siano ciarpame, per carità, possiamo farlo senza nessun problema, però la questione è che sono lì. E in certi casi ci viene spontaneo applicarli. Ok? Quindi noi abbiamo questo problema perenne del riconoscere lo status altrui, perché appunto per noi lo status non è un qualcosa di assegnato. Non è che sulla carta d'identità voi ci avete scritto status, posizione P4 e staremmo a posto. Voi, come dire, in qualche modo avete bisogno che questo status vi venga riconosciuto. Quindi questa è un'altra delle grandi dimensioni del riconoscimento sociale. No? Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti agli altri, abbiamo già visto, e vi ricordo, per esempio, come esseri umani. Perché è così importante anche essere riconosciuto come essere umano? Perché essere un essere umano ti dà la possibilità di inserirti a pieno titolo in una società e di godere del sistema di status, relazioni e ruoli che vi vige. Perché se tu non sei considerato un essere umano, di quella società non fai parte. Di nuovo tutta la questione dei migranti, degli immigrati, di cui parlerete poi, con la collega. È qualcosa che sembra, dal di un altro livello, ma fa parte di questa costellazione. Il riconoscimento per noi è fondamentale perché è anche non solo lo zoccolo duro che ci permette di riconoscerci come noi stessi, ma è anche quello che ci permette di ottenere il buono che possiamo ottenere dalla convivenza sociale. No? Ecco perché quando abbiamo parlato del ruolo l'altra volta vi ho detto voi avete bisogno che qualcuno sappia che avete studiato. Perché quella è parte della costruzione di uno status. Una laurea è un titolo che ti permette di fare un salto di strato automatico, che è uno dei motivi per i quali abbiamo detto molti si laureano, senza nessun interesse per quello che studiano, per la loro competenza futura. Però in Italia tu prendi la laurea e sei automaticamente il dottore. E questo porta con sé riconoscimento, prestigio, familiare, singolare, occasioni, privilegi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi ci sono ovviamente delle strategie che tu metti in campo per realizzare il tuo moving up, come diceva Billy Joel, no? Da noi una delle principali strategie è laurearsi. Questa è proprio la base della questione, in soldoni. Poi ce ne sono altre, ovviamente, come trovare una professione che rientri in quelli che sono le istituzioni valorizzate del periodo. Quindi per un lungo lasso di tempo si è trattato dell'ingegneria, poi siamo passati all'economia, evidentemente. E adesso abbiamo i broker, ma pure quelli qualcosina cominciano a patire, quindi adesso non so bene chi siano i più cool, se vogliamo essere molto anglofoni da questo punto di vista, però insomma comunque ci saranno. E ad ogni modo comunque lavorare nell'istituzione economica porta status. Se tu lavori in un certo tipo di istituzione, a parità di quello che è il teorico livello all'interno dell'organizzazione stessa ci sono degli scarti monetari tra stipendi che ti spiegano che cos'è lo status nel caso non l'avessi capito. Io faccio parte dei cosiddetti dirigenti e prendo uno stipendio che è un quinto di quello che pigliano i dirigenti in un altro settore, il che ci dice quanto la cultura conti, evidentemente, qui, da noi, no? Sono queste piccole cose che tradiscono e chiariscono un minimo le questioni. Quindi la domanda è come faccio io a fare in modo che gli altri capiscano il mio status? E qui la questione è piuttosto interessante perché lo status symbol è valso fino a un certo punto. Perché cos'è lo status symbol concettualmente? È un oggetto, sì, diciamo in massimo un oggetto, un bene, mettiamola così, grazie al quale tu spieghi agli altri dove sei nella stratificazione sociale. Allora, c'è stato un bellissimo film tratto da una pièce teatrale di Tom Stoppard, se non ricordo male, che si chiama Americani, c'era cioè Robert De Niro, gran film, se vi capita. E a un certo punto arriva il revisore dei conti della società assicurativa dove lavorano i protagonisti e gli piglia subito de petto, senza un ciao, un buongiorno, proprio a trattarli a pesci in faccia, e quelli gli dicono: scusi, ma lei chi è? E lui gli risponde: l'hai vista la macchina qui davanti quando sei entrato? Io sono quella macchina. O vedi sto orologio? Io sono questo orologio. Questo è il punto. Che è se lo prendo in qualche modo al di fuori da questa logica sociale, in termini immaginali, è terrificante, perché tu mi stai dicendo che equivali a un oggetto. Pensateci, uscite un attimo dalla narrazione dello status symbol. Dirmi che tu sei una macchina ha delle implicazioni profonde. Che ti piaccia o meno, magari non ci fai caso, però me le stai dando proprio, me le stai porgendo su un piatto d'argento. E voi sapete qual è il tatuaggio più diffuso ancora oggi? Il baffo della Nike, la spunta. Ci sono milioni di persone che si tatuano la spunta della Nike e quindi simbolicamente e immaginalmente mi dicono che sono un paio di scarpe. Quello è il bello della cosa, perché la nostra cultura è una cultura che si esplica nel rapporto con le cose più che con le persone. È uno dei tratti della modernità. Tu puoi arrivare al punto di dirmi che tu sei quella macchina e se ci fate caso, ora poi non so se la trovo, ma eventualmente ve la faccio vedere. Ma se guardate gli spot delle macchine, che sono il 95% della pubblicità che gira in televisione, quindi sono piuttosto indicativi. Ne è uscito un'altra volta quello della BMW Serie 1 che è sempre la stessa storia. Ogni volta c'è one like no one else. Tu compri quella macchina e sei unico. Mi chiedo perché, ma come dire, no? Lo so bene anche perché, ma nonostante lo sappia, ogni volta mi incazzo come il primo giorno quando sento queste storie. Però è così che viene costruita la pubblicità. Tutta la pubblicità. L'essenza della pubblicità, l'abbiamo già detto, ma lo ribadiamo, nel darti l'idea che tu possa essere qualcosa o fare qualcosa soltanto grazie ad altro, che guarda caso è l'oggetto che te vendono loro. Quindi sei un grande fotografo solo perché ti sei comprato il telefono di ultima generazione con quattro videocamere, fotocamere, impicci, imbrogli, l'ira di Dio, eccetera, eccetera. Sei una persona smart, sì, perché c'è la macchina smart, perché tu di tuo saresti uno stronzo qualunque, quindi no, devi in qualche modo compensare questa tua stupidaggine, eccetera, eccetera, eccetera. Però lo puoi fare solamente se si sono appannati tutta una serie di filtri e di capacità di comprensione, perché vi ripeto, equipararsi a un oggetto, per quanto questa cosa possa sembrare ovvia in termini di status, è anche un gesto immaginale pesante. A me non verrebbe mai in mente dire che io sono la mia macchina. Io ho la macchina e la uso. Fine. Non è che io sia. Quello che io sono non ha nulla a che fare con la mia macchina. Ecco, invece noi siamo, come diceva anche Billy Joel, quelli che si spaccano la schiena 7 giorni alla settimana per andare a vivere in un quartiere particolare, che è Hackensack nella canzone, ma poteva essere Wisteria Lane per chi ha visto Desperate Housewives e via discorrendo, no? Soprattutto negli Stati Uniti questo discorso è molto sentito, tanto che c'è un'espressione tipica proprio, che è Keeping Up with the Joneses, che è il succo della cosa. Vuol dire che tu devi essere costantemente all'altezza dei tuoi vicini che fanno miglioramenti. Allora, se loro comprano un barbecue più grande, tu devi comprare un barbecue più grande del loro. Se loro comprano 4 forni a microonde, tu ne devi comprare 5. Se loro si trasferiscono in un quartiere figo, devi andare anche tu. E questo è il punto. Capite? È come una corsa dei cani dietro al famoso coniglio finto, non tutti quelli che si scapicollano, però l'idea generale è quella. Ed è il motivo per cui Billy Joel dice: "Beh, sai che c'è? Io suono. Se riesco bene, se no amen, però fondamentalmente non mi rompete l'anima, perché tutte queste cose non le riconosco." Gli ha detto bene, perché insomma, diciamo che appunto si è potuto permettere un sacco di cosette, ma se le ha meritate tutte per quanto mi riguarda, quindi da questo punto di vista siamo perfetti. Pari e patta. Però appunto capite quindi che io attraverso questa dinamica un po' spiego agli altri qual è il mio status, un po' tendo a identificarmi, sono tutti processi profondi a livello psicologico, a livello immaginale e via discorrendo. Qual è però il problema? Che gli oggetti io oggi li compro e non hanno più questa capacità di distinzione che avevano prima. Noi siamo tra le altre cose, in ossequio ovviamente anche qui al paradigma cartesiano, noi siamo una società basata sulla distinzione, nel senso io mi distingo dagli altri, no? E come mi distingo? Mi distingo attraverso gli oggetti, in linea di massima, perché quelli ho, visto che la cultura soggettiva, come abbiamo visto, non è particolarmente valorizzata. Io posso essere intelligente, preparato, colto, quanto te pare, ma se ho la 500, ho la 500. E gli hacker stanno a zero. Non mi distingo particolarmente. Allora, il punto centrale è questo: come faccio a distinguermi? Se l'oggetto che io ho oggi lo compro cash, o devo comprare in unica soluzione, in qualche misura presenta una difficoltà ad essere acquisito, allora funziona bene, ma se tutti possono comprarselo, no? Se tu per comprarti l'oggetto col quale mi dici chi sei fai un mutuo di 78 mesi, lo puoi fare, lo paghi 50 euro al mese e vai avanti finché non muori, però lo puoi avere questo oggetto. Quindi a me a che serve questo oggetto? A niente. Perché non è l'oggetto che serve, è il messaggio dell'oggetto. E questa cosa ovviamente è andata peggiorando con la metropoli e col discorso che abbiamo probabilmente già accennato, ma che vi dovrebbe ormai essere più o meno, non dico evidente, ma insomma, come dire, intuito, del fatto che nella metropoli, visto che non c'erano più le relazioni primarie perché nessuno conosceva nessun altro, potevi giudicare soltanto attraverso l'aspetto esteriore. Ed è quello che facciamo tutti. Ecco perché gli oggetti diventano in qualche misura la nostra seconda essenza, perché tu attraverso i tuoi abiti, i tuoi accessori, abbiamo visto accessorize, no? Tu dici: ma che serve? Niente, di fatto, non serve a nulla. Sì, serve a una cosa sola, a fare in modo che l'oggetto che tu hai improvvisamente diventi più particolare, che quindi il tuo telefono, tutte quelle fregnacce attaccate, con tutti gli ometti, i coloretti, le musiche, gli impicci e gli imbrogli, sia effettivamente un telefono unico, perché il tuo telefono ce l'hanno tutti quanti gli altri, milioni di persone hanno il tuo telefono. Se tu non ci scrivi sopra qualcosa, non ci metti una fotografia, non ci appiccichi qualcosa, se non trovi un modo per far sì che questo telefono sia speciale, il telefono è il telefono. Fine. Serve a fare telefonate, dopodiché arrivederci e grazie. Non so se è chiara la questione. Capite? Il paradosso, uno dei grandi paradossi della nostra cultura, è che pretende di essere originale attraverso dei prodotti in serie. E se sono in serie, sono in serie, ne fanno milioni. Quindi ce l'avremo in milioni. Diventa tutto un enorme gioco combinatorio, come aveva intuito parete a un certo punto con una serie dei suoi residui, ovvero sia che io posso distinguermi quando comincio ad avere 7, 8, 10, 12 oggetti che combinati rendono improbabile che qualcuno abbia la stessa combinazione. Però è complicato. E poi il codice, il problema è il codice, perché il codice è il denaro. E il denaro, come abbiamo visto, non ha qualità se non la quantità, ed è liberamente ottenibile in un sacco di modi, leciti, non leciti. Purtroppo la questione, da un punto di vista di significato di status, è delicata. Perché che io possa comprarmi un oggetto con i miei soldi che mi sono guadagnato in un certo modo, vuol dire una certa cosa. Che io me lo compri rubando, spacciando, vendendo esseri umani, è un'altra. O perlomeno dovrebbe, visto che il prestigio si fonda su un qualcosa che va oltre la semplice disponibilità economica. Quindi noi abbiamo scelto uno strumento per misurare la qualità morale delle persone che è il meno morale possibile. No, perché io non lo so dove di vanno a prendere i soldi quelli che ce l'hanno. Non ne ho la più pallida idea. Che tu abbia quell'oggetto significa soltanto che a un certo punto hai disposto di una certa cifra. Dopodiché, come tu l'abbia ottenuta, dove tu l'abbia ottenuta, tutto questo è del tutto irrilevante per certi versi. Però, siccome io questa cosa la so, anche se non voglio ammetterla, è irrilevante, ma fino a un certo punto, perché la mia stima nei tuoi confronti non sarà mai la stima piena di qualcuno che sa che te la meriti. Perché il dubbio è lì, no? Se io ragiono soltanto in termini monetari, come faccio a credere a tutto quello che tu mi stai ammannendo? Infatti, non posso. E quello è esattamente il problema. Quindi lo status, come vedete, diventa un oggetto di contesa, una specie di contrattazione costante. Io butto lì una cosa, tu in qualche modo la accetti fino a un certo punto, magari rilanci e io devo di nuovo. È tutta una partita in questo modo, no? Tutte le varie strategie più o meno ormai patetiche che si come quelli che mentre chiacchierano te buttano lì che sono intimi del conte di Windsor oppure che erano guarda caso all'attico del politico X o a cena con qualcun altro eccetera. A che pro ve lo dicono secondo voi se non per questo? I selfie, tutte queste cose, no? Il selfie con, fatto con, a proposito, poi se la trovo, l'avete sentita l'ultima di Bennato? Oh, carina. Quella sul selfie con Salvini, sì, troppo divertente. Vabbè, comunque dicevamo, tutte queste cose hanno una loro comprensibilità migliore nel momento in cui, appunto, le interpreti, uno, in termini di riconoscimento e di status, due, in termini di dinamiche magiche, no? Perché, come abbiamo detto l'altra volta, il motivo per cui io posso apprezzare il Nescafè è che nel momento in cui lo uso, mi sento in qualche modo vicino a quello che lo sta bevendo alle bocche di Bonifacio sul suo yacht, anche se abbiamo detto che è un po' così, tirata per i capelli. Però, come vedete, la questione è di immedesimazione magica, non è razionale, perché io so benissimo che tra me e quello con lo yacht e le bocche di Bonifacio non c'è nessun tipo di contatto né plausibile vicinanza, soprattutto in termini di status, no? Quindi quello che mi viene venduto è un sogno di status, in qualche misura, un'illusione, ma tutto quello che volete tranne che qualcosa di razionale, ripeto. Se voi andate a cercare nelle pubblicità vi accorgerete che ce ne sono. Ultimamente non ne vedo da un po', ma ogni tanto ce n'è qualcuna che ti dice: guarda, che se fai quello che dico io ti conviene, almeno se non altro, no? C'è un qualche tipo di senso strumentale. Ma tutti gli altri, questi delle macchine per le quali appunto ti si aprono tutte queste possibilità d'avventura, e poi ti compri una macchina, ma sei deficiente? La domanda, no? Ma è possibile che tu pensi veramente? Eppure pare che funzioni, perché 80% della pubblicità è costruita così, quindi immagino che ci sarà una qualche utilità. Allora, come faccio però io a continuare a mantenere il mio, come dire, a vivere in modo distinto dagli altri quando le cose mi si complicano così? E qui il passaggio è quello che poi ha avuto luogo qualche decennio fa, dallo status symbol al lifestyle, lo stile di vita. Perché? Perché lo stile di vita mi permette di operare quella combinatoria di elementi che probabilmente mi mette al riparo dalla, come dire, consunzione troppo veloce degli oggetti che utilizzo. Uno stile di vita di fatto cos'è? È un insieme di regole d'acquisto, di comportamento, di frequentazione, di codici che mi presenta come appartenente a un certo livello sociale. Ed è difficile da replicare perché non è semplicemente il potersi comprare la bottiglia di vino da 300 euro, ma è anche sapere con cosa berla, che non è una cosa così ovvia. Insomma, so se mi spiego. Cioè, tutti possono comprare una bottiglia di vino a 300 euro, ma saperla accostare al giusto tipo di cibo, al tipo giusto d'occasione, no. Per cui ci sono una serie di informazioni ulteriori, di strategie ulteriori per le quali il rischio del ridicolo aumenta, perché tu puoi appunto provare a venderti come, ma difficilmente ci riesci, e quelli che hanno interesse a sapersi riconoscere, perché c'è anche questo di punto da tenere in considerazione, che a me conviene frequentare quelli come me, perché questo crea legame, perché questo presenta opportunità, perché questo presenta benefici. Io non ho interesse in un'ottica strumentale a frequentare qualcuno che è al di sotto della mia, del mio livello, no, tutto al più interessa frequentare qualcuno al di sopra, ma o perlomeno quelli che sono come me, mi permettono, no, la famosa accezione di casta con la quale siamo abituati ad avere a che fare da qualche anno in qua. E quindi posso avere una serie di strategie sul lifestyle, posso anche utilizzare un codice che sia talmente, come dire, riservato da non significare niente quasi per nessuno, salvo che per quelli che sono in grado di decrittarlo. Quindi marche estremamente particolari di abbigliamento, oggetti, orologi particolarissimi che non hai mai sentito nominare, quindi quando dici quello c'ha un bu, e tu dici, ah, mazza, quello è uno, che chissà, e tu dici perché, e scopri che quell'orologio costa 350.000 euro, tanto per dirne una, però non lo sa nessuno, lo sanno solo quelli che sono in grado di riconoscerlo, per i quali è il messaggio, perché a lui deve parlare con te, senza offesa, non gliene può fregare di meno. E tra l'altro vi faccio presente che l'orologio insieme alla macchina è lo status symbol per eccellenza, tant'è che nel film americani prima era la macchina e poi era l'orologio, oggi l'orologio non ha senso. L'orologio è un oggetto che non ha nessun senso, perché siamo talmente bombardati da gente che te dice l'ora, display che te la fanno vedere, i telefoni, cioè non c'è, tu hai bisogno di un orologio oggi? No, io vabbè che non lo porto da 30 anni, però insomma è un altro discorso, l'orologio è un bene relazionale per certi versi e simbolico per altri, perché guarda caso che sensazione ti dà l'orologio di controllare il tempo, e quindi insieme all'agenda nella quale scrivi che fra 6 mesi sarai ancora qui, il polso al tempo che scorre sta al tuo servizio, in qualche misura ti suggerisce una capacità di dominare il tempo. Ecco perché ci piace tanto sto oggetto. Ho detto, è anche l'oggetto attraverso il quale descriviamo e abbiamo a lungo descritto la complessità del mondo e poi dell'universo, no? Qualunque cosa funziona come un orologio. La lingua non mente. Perché? Perché l'orologio sono tutti quanti meccanismi, ingranaggi raffinatissimi, precisi, no? C'è tutto quello che chiede Cartesio. Tutte cose meccaniche, precise, distinte, definite, e quanto proprio, come dire, no, tant'è che l'hanno inventato proprio in quel momento, tra le altre cose. Quindi ci sono tutta una serie di vicinanze tutt'altro che simboliche, però da un punto di vista di simboli l'orologio rientra perfettamente in questo discorso, no? Tu hai un cronografo che non sbaglierà mai un secondo per i prossimi 110 anni, che lascerà in eredità ai tuoi figli, dove dentro ci sono i diamanti, manca a dirlo che mancavano pure quelli, come dice Lucifer nella cosa, questo è stato uno dei trucchi migliori che ci siamo inventati per fregarvi, perché vi prendete dei pezzi di carbone molto vecchi e pensate che valgano chissà quanto. Ecco, perché ci piace il diamante? Perché è trasparente, perché è puro, perché è acuminato, guarda caso rientra perfettamente in quello che ci aspettiamo dalla ragione, è l'immagine della ragione il diamante, no? Tant'è che dici di qualcuno che ha uno spirito acuto, tagliente, no? Quelli, i simboli sono sempre gli stessi, ragazzi, non se ne esce. Per certi versi è affascinante, per altri è pure un po' noioso, però di fatto, guarda caso, nell'orologio siamo riusciti a metterci pure i diamanti, così, per non, no? Per complicarci un po' di più l'esistenza. E tutto questo per un oggetto del tutto inutile, no? Alla faccia dello strumentale, alla faccia di tutte queste cose della concretezza, l'orologio non serve a niente. Oggi ce lo stiamo rivendendo un'altra volta in modo che ci traduca ancora di più in numero di quanto non siamo, quindi abbiamo gli smartwatch che ci dicono quanti battiti cardiaci, quanti peti, quante calorie, quanti cristi, c'è tutto quello che volete, cose di cui non ti frega nulla fondamentalmente, no? Ecco, però improvvisamente è diventato essenziale sapere quante calorie hai bruciato camminando per tot numero di passi fino a dove stavi andando, eccetera, eccetera, eccetera. Una, come dire, una facile trasformazione di un oggetto che di per sé comunque ha un fascino che lo rende un buon tramite, no? Appunto perché è un oggetto che significa altro rispetto a quello che noi intendiamo normalmente, significherebbe nulla fondamentalmente, però il fatto che stia lì ce la dice lunga. Quindi, status symbol si evolvono verso il lifestyle che è un codice più complesso che non tutti sono in grado di replicare semplicemente attraverso il denaro, perché spesso e volentieri si richiede cultura, si richiede competenza, si richiedono tempi, no? Perché c'hai degli hobby, devi poterli frequentare, no? Vai a giocare a golf, non ci vanno proprio tutti a giocare a golf, già quello diventa abbastanza complicato. Se poi dopo essere andato a giocare a golf ti vai a prendere un aperitivo in un particolare locale, il fine settimana lo trascorri in un altro posto che guarda caso è sempre quello dove trovi tutti quelli che giocano a golf e pieno l'aperitivo nello stesso locale, eccolo là che hai creato una situazione per la quale ti riconosci e tieni lontani gli altri, piuttosto semplicemente. Quindi vedete che il problema dello status è un problema serio. E il nostro averlo revocato così allegramente in un sentito dire o in un'affermazione più o meno condivisa tra coloro che hanno interesse in proposito non è stato un buon gesto, perché questo è uno dei problemi che aumenta l'insicurezza. Nelle società tradizionali, nelle società premoderne, tu avevi dei simboli di status, che non erano status symbol, perché erano proprio il riconoscimento, erano coccarde, fascette, abiti particolari, cioè eri riconoscibile. Questo per evitare che chiunque potesse sbagliare e trattarti come uno che non eri, perché al tempo ci tenevano parecchio le questioni. E non solo, che se tu millantavi uno status, eri perseguibile col carcere o anche con la morte. Perché veniva percepita come una questione estremamente importante per la vita di qualcuno. Noi abbiamo rinunciato a qualunque forma di, come dire, manifestazione esterna, se non esteriore, se non per delle professioni particolari che ancora oggi riteniamo cruciali per la convivenza. Guarda un po' i casi della vita, chi è che tu riconosci? I medici, i poliziotti, i vigili del fuoco? Basta, grosso modo. Gli agenti immobiliari, ma non credo che lo volessero, ma diciamo che ci sono anche loro, visto che hanno delle. Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, ci sono quindi una serie di professioni che ancora oggi rientrano in quella logica, ovvero sia quella del poter essere riconosciuti per ciò che sono, e tutto il resto che invece è informe. Non ha nessun tipo di. Non proclama nulla se non cose che si inventa lui. E quindi dai a tatuaggi, piercing, scarifying, l'ira di Dio, perché non è che rientri in un'altra logica questa. Ovviamente. Teniamolo presente. No. L'esigenza è sempre la stessa, è quella di essere unici. Per cui se mi faccio 350 tatuaggi tutti diversi, a quel punto probabilmente mi riconosci. Quando sono morto mi trovi sul letto autoptico e dici, ah, quello è lui perché tutti quei tatuaggi non c'aveva nessun altro. Ma la logica che c'è dietro è sempre la stessa. È una logica di affermazione di identità, una logica di affermazione di differenza, è una logica di richiesta sempre più pressante di riconoscimento. Perché man mano che diventiamo meno sostanziosi come soggetti, come credo di avervi già detto, abbiamo un maggior numero, bisogno di un maggior numero di riscontri. Come dire, la dinamica tra affermazione di riconoscimento e soggettività è inversa. Più sai chi sei e meno hai bisogno che gli altri ti diano un qualche tipo di riscontro, per quanto ti continua a servire, non è che se non arrivi a un punto in cui puoi fregartene degli altri, come abbiamo detto più volte, ma più sei informato su te stesso e meno hai bisogno che gli altri ti confermino, meno ne sai e più hai bisogno che qualcuno ti dica guarda, sì, stai facendo bene, stai facendo male, meglio così, meglio là, eccetera, eccetera, eccetera. E noi, come abbiamo detto più volte, ormai ci stiamo costruendo come società che si fonda su questo. No? Sul condividere in modo che qualcuno mi possa dire ok, hai fatto bene, di fatto è una costante ricerca di approvazione. E uno dei motivi, come dicevamo, è esattamente questo, il fatto che lo status purtroppo è un oggetto di continua contesa, non c'è nessun tipo di fondamento. Poi, oggi la cosa si complica ancora di più perché noi oggi abbiamo l'idea del poter affittare l'oggetto, quindi teoricamente io potrei benissimo passare una serata in puro stile James Bond. Mi affitto la macchina, mi affitto il tuxedo, mi affitto gli strumenti, mi affitto gli oggetti, posso affittare qualsiasi cosa. Quindi con una spesa contenuta per una sera posso sembrare veramente chissà chi. Ok? Può servirmi per sedurre qualcuno, può servirmi per una serata in cui ho voglia. Perché l'abito spesso e volentieri fa il monaco, ragazzi, questo è un. Se vi travestite, vi vestite per qualche ragione, fate cosplay o qualcosa del genere, saprete che vestirsi nei panni di qualcun altro ti cambia le cose, diventi diverso anche tu. Quindi può essere quello, oppure può essere che vuoi gabbare qualcuno, strappare un contratto, venderti per qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera. Lo puoi fare senza il benché minimo problema. Quindi chiaramente, come vedete, l'insicurezza è molto alta. E questo chiama in causa una cosa sulla quale torneremo a breve perché ha a che fare col ruolo, che è il problema della fiducia. Lo trovate nel mio capitolo sul manuale, per cui direi che può essere una buona idea guardarselo, però intanto l'idea generale qual è? Che mentre in un mondo di relazioni primarie e di città piccole, per molti versi, tu hai bisogno di un solo tipo di fiducia in linea di massima, che ha a che fare con ciò che ti viene detto sarà fatto, nel nostro mondo tu hai bisogno di un doppio ordine di fiducia: uno, che tu devi credere che l'altro sia chi ti sta dicendo di essere, e poi che faccia quello che ti sta dicendo che farà. Che sono due cose completamente diverse. So se è chiaro. Cioè, in un mondo piccolo, tipo quelle di Peppone e Don Camillo, delle canzoni di Guccini, queste cose qui, tu sai chi è quello che hai davanti, per cui ti fidi, devi fidarti di lui semplicemente per quanto ha a che fare col fatto che ti dice: allora, guarda, domani ti consegno la macchina. Io so che sei il meccanico, quindi la mia fiducia ha a che fare semplicemente col fatto che tu domani mi darai la macchina. Ok? Ma in una città grande, io prima devo fidarmi del fatto che tu sia il meccanico e poi del fatto che tu mi consegni la macchina. Cioè, sono due passaggi diversi. Non so se è chiara la questione. Perché voi, come la grandissima parte di noi, a meno di non essere potentemente paranoici, accettate la realtà per quello che sembra. Per cui se entrate in un'officina e c'è uno sdraiato sotto una macchina, probabilmente è il meccanico. Non è che gli chiedete un documento che confermi che è quello il cui nome sta scritto fuori. So se è chiara la questione. Allo stesso modo, nessuno di voi mi ha mai chiesto se io sono veramente Fabio D'Andrea. Però è una questione che potrebbe essere aperta, no? Nel senso che, non so se ve l'ho raccontata questa della mia lezione di economia, non credo a voi. Allora, siccome volevo dimostrare questo punto, la prima lezione di economia che vado a fare anni fa, mando al posto mio un mio collaboratore. E io vado a fare lo studente. Allora, questo che era bravo comincia a parlare, che economia non mi conosceva nessuno, quindi potevo permettermelo altrove, bene o male, sai. Allora, questo comincia a fare lezione, tutti perfetto, seguono questo. A un certo punto ci eravamo messi d'accordo, ovviamente. Lui poi è, vabbè, un livornese un po' particolare, quindi si divertiva come un matto. Comincia a dire: allora, perché io vorrei che capiste che anche la questione spaziale, semplicemente spaziale, è rilevante, per cui il fatto che io sia qui e voi siate lì è già di per sé un cambiamento di prospettiva che va al di là dello spazio. Chi vuole venire a provare a fare il professore? Allora, due o tre, particolarmente ai tempi erano più, come dire, rodomonti di oggi, si candidano, e poi alzo la manina anch'io, ah, ecco il nostro giovane studente, tutti a ridere. Vabbè, allora provano loro, dopo che arrivo io, comincio a fare lezione, e dopo qualche minuto comincio a vedere la gente che si comincia a guardare così intorno, che c'è qualcosa che non quadra, no? Perché questo, per essere uno studente lavoratore, ne comincia a sapere un po' troppe. E quindi alla fine ho fatto: perché il problema, ragazzi, è che voi accettate quello che vi pare ovvio. Quindi che lui sia venuto qui e vi abbia detto che era professore, andava bene. Non so se capite. Cioè, se voi siete in una situazione in cui vi aspettate un professore e arriva uno che dice che è il professore, nessuno va oltre e gli chiede: vabbè, mi dica quando l'hanno assunta, come si chiama la moglie, dove abita, queste cose. No, non ti frega niente, perché per te è normale che quello sia il professore. Non so se la cosa è chiara. Però, ripeto, io ancora cerco qualcuno che venga a far finta di essere me e gliene sarei profondamente grato, ma tanto non capita. Ma in certe altre situazioni è pericoloso. Tant'è che questa è esattamente la stessa dinamica che utilizzano in Iraq e in Afghanistan per farsi saltare per aria. Si presentano a una fermata guidando un autobus, e tu che fai quando sei a una fermata e ti sei fermato davanti a un autobus? Cesare. E poi si fanno saltare per aria. Non è difficile, non so se vorrei che lo capiste questo, perché per chi lavora nella sicurezza questa cosa è fondamentale. Cioè, se tu sai rivestire i panni giusti e conosci i codici giusti, puoi fare praticamente quello che vuoi. Perché è rarissimo che la gente ti chieda di più di quello che si aspetta. E oggi la questione è ancora più complessa, perché oggi tu puoi falsificare qualsiasi cosa, in linea di massima. Salvo documenti di una particolarissima fattura che siano. Ma chi è che non è in grado di copiarsi un badge, di fare finta di essere qualcuno che va in giro con una cosa al collo, un riconoscimento di sorta? Chi è in grado di capire che la sigla che c'ho scritta sotto lo stemma è giusta o sbagliata? quasi nessuno. Quindi, se tu ti aspetti che arrivi uno che deve fare delle ispezioni per conto del ministero, arriva uno che ti dice che è quello che fa l'ispezione per conto del ministero, prego, si accomodi. Così funziona. Ed è un bene per certi versi, perché vuol dire che appunto in linea di massima puoi fidarti dell'altro. 95% dei casi delle vostre interazioni va bene così perché avete a che fare con quello che vi dicono di essere. È l'altro 5% che è un problema. E soprattutto è la possibilità che ci sia l'altro 5%. Per quanto noi oggi ci stiamo raccontando un sacco di cose, e questo fa parte del regime della narrazione e di nuovo fa parte della dimensione immaginale della realtà, sulle nostre capacità di controllo, di riconoscimento, le tecnologie, gli algoritmi, tutto quello che volete. Tutto questo di fatto non fa che confondere ancora di più le carte, perché non c'è nessuna tecnologia che assicura al 100%, perché tu anche quelle tecnologie sai come gabbarle una volta che sono state fatte, no? Pensiamo alle scansioni del pollice per accedere o per aprirsi il telefono, no? Basta che qualcuno abbia la sua buona plastilina e possa fare un calco dell'impronta che hai appena lasciato e quello l'ha rifatta tal e quale. Cosa abbiamo dimostrato? Sei più sicuro? No, ci vuole soltanto un po' più di attenzione, un po' più di cura. Allora vuol dire che qualcuno non lo eviti, ma quello che vuole fotterti, ti fotte. Uguale. E peggio perché tu sei sicuro che tanto non puoi essere fottuto. Quindi sono quelle cose che per certi versi costano in termini secchi e netti più di quanto non sarebbero costate prima, in cui bene o male ti aspettavi che qualcuno prima o poi ti avrebbe fregato. Quindi capite che la questione dello status e del riconoscimento è una questione fondante. Ed è uno dei motivi per i quali nella nostra cultura la fiducia è diventata questo bene, questa araba fenice fondamentalmente, questo bene da tutti invocato e da nessuno più trovato, perché noi sulla fiducia, come in tanti altri casi, andiamo in una sfera di senso, una sfera di significato che non è razionale. C'è niente di razionale nella fiducia. Quindi, come saprete, la fiducia tu la puoi abusare fino a un certo punto. Poi quando la fiducia salta, per rimetterla in piedi, noi non abbiamo idea di che cosa si debba fare. Perché non è un processo razionale, non è che mi compro la colla e la rappezzo. Una volta che si è incrinata la fiducia, di solito so dolori. Perché? Perché ha a che fare con una serie di processi che tutto sono tranne che razionali. Tra l'altro, vi faccio presente che la radice del termine è la stessa di fede. Aver fiducia in qualcuno vuol dire aver fede in quel qualcuno. E la fede è un bene estremamente complicato da maneggiare, no? E noi lo investiamo in quasi tutto, che ci piaccia o no, che ce ne rendiamo conto o meno. Vi è mai capitato di salire in macchina, girare la chiave e nulla accade? Che fate? Siate onesti, che fate? O chiede la macchina di solito, no? Parlate con la macchina, no? O parlate col rubinetto da cui non esce l'acqua, oppure parlate col televisore o col computer che si è inchiodato, cioè, ma dai, sul serio, al computer, no? Come se, perché noi siamo razionali. Perché questa cosa? Perché noi, soprattutto oggi, investiamo una quantità smodata di fiducia negli oggetti. Perché nessuno di noi di fatto sa come funzionino gli oggetti. Voi non sapete manco come funziona la penna sfera che avete in mano, vi faccio presente. Se mi doveste spiegare il principio, credo che non sarebbe così ovvia la questione. Ma pensate a un cellulare, pensate a una macchina, pensate all'impianto elettrico di casa, pensate a quello che vi pare. Allora, che succede? Che voi di fatto, visto che l'abbiamo già detto il come se, vi comportate come se ne sapeste qualcosa, però di fatto avete un patto con quell'oggetto, che quando voi fate una cosa lui deve fare un'altra, a prescindere dal perché, perché voi non ne avete idea. Tant'è che quando l'oggetto non la fa, ce ne state talmente male che gli parlate, lo insultate pure spesso e volentieri. Quanti non hanno offeso il proprio computer quando improvvisamente si è inchiodato mentre stavate scrivendo, vi siete persi tutta la documentazione, avete cominciato a fare tutta una lunga serie di cose, ma tu te rendi conto, al computer sempre dico, chiaramente. Ecco perché? Perché lì c'è un gesto che è fede, che le cose accadano come mi hanno detto che devono accadere, perché io non lo so perché accadranno così. Io non so perché il mio cellulare è a campo o non a campo, non so quali sono i circuiti che sono connessi in qualche modo per far sì che faccia, non ne ho idea. Ok? Questa Giddens la chiama fiducia sistemica, ovvero sia mi devo fidare del mondo in cui vivo perché io tanto non ne capisco nulla. Allora, vorrei che chiudiamo su questo per un piccolo break, che voi immaginaste l'abitante di un piccolo paese nel 1400 e voi. Noi ci sentiamo smisuratamente superiori al poveretto, ma l'abitante del paese del 400 conosceva tutti quelli con cui aveva a che fare, spesso si sapeva costruire tutto quello che usava, quindi non si doveva fidare in nessun modo né della zappa né del focolare, no, perché lui l'aveva fatto, lo sapeva, ok? E appunto, quindi doveva usare la sua fiducia con molta parsimonia per quanto aveva a che fare con i problemi del Padre Eterno, probabilmente perché quelli sono sempre stati molto ben sentiti, e con i rapporti con gli altri. Fine. Noi invece non sappiamo niente. Cioè, il problema è che se noi dovessimo fare uno scambio con quello qui ci metterebbe un attimo a capire in che razza di manicomio è finito, però comunque sarebbe in grado di costruirsi una casa, sarebbe in grado di cucirsi dei vestiti, sarebbe in grado di cacciare, di nutrirsi. Noi che cosa sapremmo fare nel 1400? Brandire la carta di credito e cercare qualcuno che ci vende qualcosa, perché non è che abbiamo grandi altre opzioni. Quindi, capite quando dico che la cultura attiva e la cultura soggettiva sono importanti? Perché sono pure quelle cultura. Perché più cose sai fare e meno ti devi fidare. È semplice. E qui parliamo di attività banali, ripeto, non sto parlando dell'essere in grado di costruire un acceleratore di particelle, perché credo che quello non saprebbe fare nessuno in generale. Ma il mio essere in grado di accendermi un fuoco, il mio essere in grado di riconoscere dei cibi, delle erbe commestibili, il mio essere in grado di crearmi un riparo se serve con poche cose, eccetera, quello è fondante. Perché mi dà una sensazione di capacità a parte tutto. E perché non richiede che io utilizzi cose delle quali non capisco minimamente il funzionamento. Allora io preferisco andare in giro con la mia mappa cartacea e le stelle per sapere dove sono che non portarmi dietro il GPS, perché il GPS, guarda caso, quando mi serve non funziona mai. So se avete mai fatto escursionismo, siete andati in giro, no? Ah, adesso c'è questo apparecchio che ti permetterà qualsiasi cosa, poi lì c'è il segnale, sì, ok, entro sto io, di preciso, buio totale, da qualche parte in questo pezzo di cartina. Sono grosse cose, no? Allora è molto meglio che tu sappia riconoscere una serie di questioni, una serie di cose, per cui anche se non hai quello che ti dice dove devi andare, sai che più o meno da quella parte ci dovrebbe essere una strada, e almeno porti a casa, no? La serata. Quindi, il punto centrale è questo, ragionateci su questo, perché noi ci sentiamo superiori agli altri senza nessun motivo per esserlo, pratico. E parliamo regolarmente di pratica contro la teoria. Quindi teoricamente, praticamente dovremmo essere degli assi. Invece siamo, come dire, veramente problematici da questo punto di vista. Bene. Nelle immagini. Dice, io sono andato per la mia strada, ho fatto le cose che ritenevo che piacevano a me, tu invece sei, come dire, stato incaricato per certi versi di tenere alto il nome della famiglia, no? Il problema è il family pride, o questa cosa you are so relied upon, che è il verso prima che mi è sfuggito perché sto mouse fa schifo, tra le altre cose, tanto per insultare le cose. Diceva you were so relied upon, cioè contavano tutti su di te, no? Contavano tutti su di te perché tu dovevi fare quello che era importante per la famiglia. Quindi il buon nome della famiglia, le scale, avete visto le expectations con la scala verticale per salire costantemente, il futuro con la freccia dritta in un solo senso, la scala disegnata da qualcun altro, è molto bello come arsenale anche di sociologia visuale questo video. E il problema è esattamente quello, ti sei mai chiesto cos'è che va bene per te e non per tutti gli altri? Perché come dice, everybody else is satisfied. Tutti gli altri stanno ben contenti matti, loro. Ma tu? Tu che volevi scrivere un romanzo, tu che volevi fare tutta un'altra serie di cose, non hai fatto niente. Tu stai facendo quello che loro vogliono che tu faccia. Tant'è che dice, quando è che farai la tua vita o resterai sempre il sogno di qualcun altro? Parole, tra l'altro, molto molto belle, un paroliere dei migliori del Novecento, Billy Joel, da questo punto di vista. Però il punto centrale è esattamente questo. Quanto il problema dello status è anche un problema di aspettative altrui. Nel momento in cui io non so chi sono, tendenzialmente faccio quello che pensano gli altri sia giusto. Tant'è che qui, tra le altre cose, i ritorni, i bei ritorni della cultura sono, a un certo punto dice, non so se avete visto la famosa, c'è cioè quella avvertenza che danno in aereo. Quando dovete mettervi la mascherina, prima mettetela voi e poi mettetela agli altri, no? Infatti c'era quell'immagine lì nel coso. Lui dice: se non fai prima quello che è giusto per te, non sarai d'aiuto a nessun altro. Mentre noi spesso e volentieri risolviamo la questione aiutando gli altri senza esserci aiutati, quindi non siamo neanche in grado di farlo. Il bello della cosa, vi dicevo, è che questa è la, come dire, la risposta che un tale Alexander von Humboldt diede ai suoi detrattori quando rifiutò di prendere una carica politica nell'Ottocento. Alexander von Humboldt è il padre della Bildung, della teoria della Bildung tedesca, nonché il namesake, quello a cui è intitolata l'Università di Berlino oggi, che si chiama Humboldt University, non, Universität non a caso. E quindi era un, come dire, forte sostenitore di questo punto di vista, che non è egoista, è realista. Se tu non sei riuscito a fare ciò che serviva per te, come pensi di poter fare quello che serve a qualcun altro? Questo è il punto. Cioè, la tua crescita interiore è la precondizione perché tu possa aiutare gli altri ed essere loro di supporto, di guida, di qualunque cosa. Se tu quella la trascuri e badi soltanto agli altri, come fanno quasi tutti in questo disgraziato mondo, viene fuori una serie di questioni tipo quello: sono cieco, tu sei sordo, andiamo insieme tutti, accompagniamoci e vediamo di riuscire a tirarne fuori qualcosa. Ma non è quella l'idea. Ok? L'idea è esattamente che tu devi in qualche misura sapere cosa è giusto per te, che è un'altra formula del conosci te stesso, fondamentalmente. Allora, tu sei fatto per vivere così? Perfetto, nessun problema, fallo, ma lo devi scegliere tu, non te lo devono far fare gli altri. Non so se la questione è chiara. Tu puoi benissimo vivere come te pare, purché te lo scelga tu. Che tu viva in un certo modo perché papà voleva che, perché la tua compagna voleva che, perché i tuoi amici si sono iscritti dove, eccetera, non sta. Non è un buon motivo, non funziona neanche a cannonate, tant'è che poi, appunto, come vi ho già detto, ci troviamo con i laureati del triennio che non sanno che devono fare da grandi. È un po' tardi, cioè, per carità, tutto si recupera, però vuol dire aver sprecato 3 anni in un qualcosa che, appunto, era il sogno di qualcun altro. Mia madre avrebbe tanto voluto che facessi l'avvocato, gli amici dei miei genitori volevano che facessi l'ingegnere, che erano le cose che si facevano quando ero giovane io. A me non me ne fregava un accidente, quindi non l'ho fatta. Però, diciamo, sono stato fortunato, ho avuto anche un minimo di, come dire, di tempra nel non farmi mettere in mezzo da queste considerazioni, però di fatto la questione è sempre quella, cioè c'è sempre qualcuno che vorrebbe che tu faci, che te vede perfettamente a fare qualcosa, che ritiene che saresti magnifico per farne qualcos'altro, e tu magari vuoi fare una cosa che non c'entra assolutamente niente. Cose buffe, voglio dire, io ho fatto anche il commerciante in tutto questo per un po' di anni e avevo dei rappresentanti che giravano, ovviamente, no? Venivano, si chiacchierava, e quindi ce n'era uno che era un eccellente violinista, però col violino non si mangia, e quindi faceva il commerciante, faceva il rappresentante. Un altro che stava mettendo via i soldi per potersi aprire un laboratorio in cui avrebbe riparato i ferri da stiro. Mi è rimasta qui sta cosa, perché dico, vedi, quando uno le cose le sa, basta, nel senso, a lui gli piace riparare le ferite da stiro e lui riparerà le ferite da stiro. Non deve chiedere qualcosa a qualcuno che lo guarda e dice: ma che sei deficiente, fai riparare le ferite da stiro, come ti può venire in mente? A lui piaceva quello. Fine. Quindi non è che tu devi fare necessariamente qualcosa che sia, no, estremamente valorizzato, ti porti dei like in rete o quelle cose che sono. Tu devi fare qualcosa che tu vuoi fare. Che si tratti di mettere a posto i ferri da stiro, di collezionare francobolli, di portare a spasso i cani, di chiacchierare con i malati terminali, è del tutto irrilevante. L'essenziale è che sia tu a volerlo fare. Perché quello dà il senso della faccenda, no? Se tu lo stai facendo perché chiunque altro ritiene che sia un'ottima idea, ma tu non sei convinto, c'è qualcosa che non quadra. Quindi questa è una cosa piuttosto interessante, adesso la rivedremo poi col ruolo, non so se oggi o domani. Perché io dovevo finire di rispondere a una domanda di prima, come mi diceva la collega qui, e non l'ho fatto, per cui adesso parliamo un attimo di strato. Allora, dopo vi lascerò nelle sue capaci mani, per cui direi che per oggi finiamo così come si chiama, il ruolo lo chiudiamo la prossima volta. Allora, strato perché? Ci sono delle cosette interessanti da dire sulla stratificazione sociale. Per esempio, perché si chiama così? Che è brutto come termine, voglio dire. È palesemente una schifezza come termine, quindi perché? Perché quelli che l'hanno inventata avevano una paura piuttosto marcata, che era quella che quella struttura saltasse. Perché non so se avete fatto caso che la piramide, tutti dicono che problema c'è con la piramide? Ma un problema ci sarebbe, nel senso che la grandissima maggioranza della popolazione c'ha poco, mentre pochissimi hanno tanto. Quindi tu, da un punto di vista di buon senso, diresti a un certo punto quelli che stanno negli strati sotto hanno un giramento e, no, scatafrombolano il tutto, che era un po' quello che diceva Marx per certi versi. Però non succede. Quindi una delle cose che ci dobbiamo chiedere è, per esempio, come mai? Senza che ritorna allo 0,1 e 99,9, ma ormai ve l'ho detto n volte, come mai però nessuno di noi prende i forconi e stile Frankenstein Junior se ne va a fare un po' di casino sotto casa di quelli che hanno i miliardi? No, ce ne sarebbero n. Quindi evidentemente quello che non riusciamo a dirci, anche perché è del tutto contrario alla logica che ci viene proposta, è che molti di noi stanno bene dove stanno. Ed è questo il punto centrale della stratificazione. La stratificazione, la famosa piramide, perché regge? Perché quelli che stanno in basso ritengono che sia giusto stare in basso, che sia al posto loro. E può anche darsi, al di là delle questioni ideologiche, perché noi tutto questo l'abbiamo ridotto regolarmente a ideologia, a orientamento delle masse, a tutta una serie di cose, no? C'è la famosa falsa coscienza marxiana, c'è la religione come oppio dei popoli e comunque tutti i vari strumenti, cioè, quindi in ultima analisi l'idea qual era? Che tu stavi lì perché tu t'avano costretto in qualche modo a stare lì e se fossi stato libero di muoverti saresti sicuramente andato verso la vetta come tutti gli altri. Il problema è che non è così. E soprattutto in termini di benessere individuale, quello che conta è che tu stia bene dove stai, anche se non è in cima, perché in cima non c'è posto per tutti, ragazzi. Questo è il punto, no? Tu l'essenziale è che stia bene dove stai, riparando i tuoi ferri da stiro? Perché no? Il punto è esattamente quello, cioè la stratificazione sociale non è tanto normativa, anche se adesso vedremo che di fatto lo è diventata, ma è una descrizione. In una società con un sistema di valori ben consolidato e funzionante, ciascuno è al suo posto ed è contento di essere al suo posto. Avete visto Downton Abbey, qualcuno, qualcosa del genere? Ecco, il maggiordomo fa il maggiordomo, non pensa minimamente a diventare nobile, non so se è chiaro, perché il suo posto è quello. Allora, può essere discutibile in termini astratti quanto volete, ma la domanda è: vive meglio uno che sa che il suo posto è quello e ci sta, o qualcuno che non ha idea di quale sia il suo posto? Perché stiamo di nuovo qui, per certi versi, no? Cioè, tu puoi benissimo stare in un posto che per gli altri non ha niente di attraente, ma per te va bene. Se a te va bene, dov'è il problema? Perché devo interrompere l'anima e dire no, ma tu devi migliorare le condizioni perché non puoi riparare i ferri da stiro, devi riparare i cellulari o devi riparare. Perché? Non sta scritto che io necessariamente devo ogni volta migliorare, rimigliorare, rimigliorare e poi piana trambata perché tanto quella pio. Perché chiaramente dai e dai, no, come abbiamo detto, non è vero che tutti possono arrivare in cima. Che piaccia o meno, a volte capita, no? Tant'è che abbiamo quei 4-5 membri dell'oligarchia dominante che ci sono riusciti, non so, Bezos, Jobs, Gates, qualcun altro. Però sono 5. Anche fossero 500, noi restiamo sempre 9 miliardi, quindi faccio presente che, no, c'è un dislivello piuttosto serio. Quindi in termini di soddisfazione personale, il discorso della necessità del miglioramento di status lascia il tempo che trova. Può essere che tu lo voglia fare, ma non devi, non è che devi farlo. Sarebbe opportuno che scegliessi sulla base delle tue aspirazioni e non per tutti gli altri motivi che abbiamo appena visto. Allora, vi dicevo però che siccome sta cosa non era ovvia, e anzi si cominciava a dire che appunto se le masse avessero raggiunto un livello di istruzione di un certo genere non ci sarebbero state più perché era ovvio che fosse una situazione del cazzo, ecco, poi dopo noi stiamo ancora qui quindi si potrebbe discutere, però che succede? Che noi abbiamo adottato tutta una serie di strumenti per convincere tutti che quelle cose stavano così. Allora, qual è come dire, l'immagine più stabile in assoluto che ci poteva venire in mente con questo? In questo discorso, quello degli strati geologici. Ecco perché si chiama stratificazione sociale. Perché te vuole dire che quello sta lì e lì resta e tu devi rimanere com'è, non c'è mobilità, non c'è niente. Cioè, è un modo molto intelligente per convincerti che il tuo status è quello che ti sei beccato e non devi fare nient'altro che prendertelo. Ok? Poi non ha funzionato, però l'idea è quella, quindi la chiamiamo stratificazione come dire, trasmettere la sensazione che sia un qualcosa di dato, inamovibile, immutabile, come sono gli strati che vediamo andando, non so, in montagna e vediamo tutte quelle scansioni, no? Come avete probabilmente presente. Allora, per Questa cosa tutto è tranne che così fondamentalmente fissa, tanto da essere assolutamente mobile da molti punti di vista. Abbiamo visto che ci sono tre tipi diciamo, di grandi dimensioni che configurano lo status. Allora basta privilegiare una o l'altra e già la distribuzione cambia radicalmente. Perché se io fossi in una società in cui vale la cultura, in cima ci sarebbero altre persone che non quelle che ci sono oggi. Se io fossi in una società dove la religione ha ancora un valore centrale, come in Iran per esempio oggi, in cima ci sarebbero altri che non sono quelli che ci sono oggi. Quindi è tutta una questione di convenzioni fondamentalmente, in ultima battuta. Salvo un fatto che rimane attraverso tutte queste questioni, ovvero sia il fatto della disuguaglianza. Tant'è che Mongardini definisce la stratificazione sociale come la raffigurazione delle disuguaglianze all'interno della società. Non ci sono società di uguali, ci sono società dove si ha pari dignità, che è un'altra cosa, ma in nessuna società osservata, neanche in quelle proprio, come dire, primitive, no? Tutti i vari epiteti che ci siamo inventati in proposito, può dirsi che esista questo ideale della società senza classi, marxiana, che è anche quello, vabbè. Quindi di fatto noi sappiamo che la stratificazione sociale, lo spazio sociale è un sistema di raffigurazione di una serie di disuguaglianze più o meno cogenti e più o meno fondate su fattori che siamo in grado di riconoscere. Allora, se queste co le cose stanno così, vuol dire che tutte le varie possibilità di descrizione della stratificazione sociale sono anch'esse convenzionali. Tant'è che classe, come abbiamo visto, è fortemente fondata nel pensiero marxiano, si fonda su una serie di assunti, su una serie di scelte ideologiche, politiche, valoriali, e quindi è un termine che oggi non si usa più, perché a meno che non si voglia essere marxiani, è un termine che non è neutrale, è un termine che se lo usi ti inserisci in un contesto di senso, in un contesto ideologico che ormai non è più così frequente come accadeva una volta. Se parli di ceto, parli di un'altra dimensione, ma sempre dell'economico, quindi in qualche misura ti trovi da quelle parti, e comunque stai ponendo l'accento sugli stili di vita, giusto appunto, quelli di cui parlavamo prima, perché il ceto è il modo in cui si consuma. Weber era, diciamo, speculare a Marx da molti punti di vista, questo è stato un altro, e questo è stato intelligente, nel senso che l'idea di ceto ancora oggi, come stile di consumo, è molto pertinente a quello che facciamo, quindi potrebbe essere adottata. Casta, abbiamo visto che ha a che fare con delle realtà molto particolari, almeno degli utilizzi figurati, ma insomma lasciano il tempo che trovano dal nostro punto di vista. Quindi ci serve un termine per raffigurare le partizioni della stratificazione che non sia, che sia neutrale. E strato è esattamente questo. Cioè, quando parlo di uno strato, non sto dicendo su qual è la teoria che lo fonda, non sto dicendo su quali siano le dimensioni alle quali mi riferisco, sto semplicemente dicendo che nell'ambito delle differenze che vengono contemplate dalla stratificazione sociale, una di queste si può configurare così, così, così. Ok? Quindi, a fronte di specifiche tecniche di ripartizione, che sono categoria, gruppo, anche se vogliamo, casta, eccetera, lo strato è neutrale. Serve semplicemente a fare riferimento a una porzione dello spazio sociale, senza ulteriori connotazioni. Ci siamo? Ok. Quindi, direi che tutto sommato, a questo punto, beh, qualcosa su questi argomenti che vorreste che chiarissi? Perché dalla prossima volta ripartiamo col ruolo che in qualche misura era introdotto da James, ma poi ne riparliamo. Ok? Perfetto. Allora, passo la parola.